Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, queste Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda il venerdì sera dalle 21 alle 22. Allora, questa sera partiremo dall'attualità, l'avete sentito, se ne è parlato molto in questi giorni dell'emendamento sul decreto legge per consolidare appunto la possibilità per le regioni di avere nei consultori le associazioni che sostengono la maternità, diciamo così, le associazioni quindi antiabortiste. Partiremo proprio da qui, da quello che è successo in questi giorni, da quello che però succede già da tanto tempo in Italia, in diverse regioni. Andremo a scoprire che cosa accade in particolare in alcune regioni, ci soffermeremo poi con un nostro ospite sul caso delle Marche, questo tra pochissimo. Partiamo proprio da qui. E poi andremo invece a parlare di un libro che racconta di nascite, di modelli di nascita diversa, modelli familiari diversi, tutto a partire dalla cultura e dalla filosofia greca. Quindi ci spingeremo un po' indietro nel tempo con la nostra ospite, che appunto ha scritto in questo libro che si intitola appunto Come si nasce, e lei è Vittoria Longoni, che conoscete non solo per i suoi libri ma anche perché fa parte della Casa delle Donne di Milano, della Libera Università delle Donne, e insomma più tardi ci viene a trovare per raccontarci il suo ultimo libro. Mordiglia@radiopopolare.it è la mia mail, ve la ricordo sempre in apertura, così magari mi scrivete e mi dite che volete parlare proprio in particolare di un certo argomento non ancora affrontato. Non è facile dopo tanti anni di scrittura di questa trasmissione, però no, ci sono tante cose di cui ancora non abbiamo parlato e di cui abbiamo voglia di parlarvi. Scriveteci quindi mordiglia@radiopopolare.it. Allora andiamo a parlare di aborto qui in apertura, partendo, come vi dicevo proprio un attimo fa, dall'attualità, da quello che è successo in questa settimana. E allora diamo il bentornata a Sui Generis a Eleonora Cirante, che è appunto, la conoscete bene, giornalista, anche è stata voce qui a Radio Popolare con una trasmissione con Chiara Ronzani, che ancora trovate in podcast sul sito della radio, e si occupa in particolare di salute e diritti delle donne. Ciao Eleonora, bentornata.
Ciao.
Ciao, bentornata. Sulla linea 2 invece abbiamo Marte, attivista transfemminista di base nelle Marche. Ciao, benvenuto.
Ciao.
Ciao. Allora, cominciamo con Eleonora a raccontare un po' che cosa è successo in questi giorni. Se ne è parlato tanto, anche di questo poi parleremo, di quanto si è parlato, di quanto è accaduto in questi giorni. Ma cominciamo appunto dall'inizio, un po' con una storia.
Qualche giorno fa, durante la discussione sul PNRR, è stato proposto un emendamento al decreto legge sul PNRR, appunto, come primo firmatario Lorenzo Malagola, parlamentare di Fratelli d'Italia, emendamento che mira a consolidare, diciamo così, e poi spiegheremo perché, nel quadro legislativo nazionale, la possibilità per le regioni di organizzare i consultori avvalendosi anche, e qui stiamo citando tra virgolette l'emendamento, di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità. Si è scatenata un'onda di interesse mediatico, quindi nella pubblica opinione, e anche politico di notevole intensità, che ha preso un po' alla sprovvista, diciamo così, il mondo delle attiviste che da almeno due decenni ha sotto gli occhi come la presenza del terzo settore nei consultori o in qualche modo in relazione con le attività dei consultori si sia esplicitata con abbastanza intensità, in particolare in alcune regioni. Infatti, introducendo il discorso, abbiamo detto un emendamento che mira a consolidare nel quadro legislativo nazionale, perché a livello regionale in realtà abbiamo visto, ripeto, da almeno 20 anni una galassia di centri di aiuto alla vita o chiamati con altro nome associazioni che attraverso convenzioni con le regioni, finanziamenti nell'ambito delle politiche sociali per la famiglia hanno già esercitato il tipo di attività che si teme possa essere incentivato da questo emendamento.
Ma perché, Eleonora, spieghiamo che chi sono queste associazioni che sostengono la maternità, perché detta così sembra quasi una cosa bella.
I centri di aiuto alla vita afferiscono storicamente al Movimento per la Vita, che ricordiamolo, è stato fondato nel 1980 e nel 1981 è stato promotore di due referendum che sono passati alla storia repubblicana, perché intendevano abrogare la legge del 78 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, la famosa legge 194. Quindi questi centri di aiuto alla vita afferiscono a un movimento, a un'organizzazione che conta attualmente in Italia 396 centri, che ha nel suo scopo, tra i suoi scopi prioritari, quello di abolire la legge 194. E il paradosso è che proprio la legge 194 all'articolo 2 prevede e consente la presenza di associazioni ed enti del terzo settore anche a supporto del periodo dopo la nascita. Insomma, adesso la parola esatta non è questa, però in supersintesi la legge 194, che ricordiamo è stata una legge di mediazione, già ai tempi definita una legge ipocrita ma pragmatica, lo disse Tullia Carrettoni, senatrice che in quel periodo si attivò molto per avere la legalizzazione dell'aborto, bene, in questa legge ipocrita è consentito, è previsto l'esercizio di associazioni nei consultori, e proprio inserendosi in questa legge, in questo articolo di legge, nel corso degli anni effettivamente associazioni antiabortiste hanno fatto questo tipo di lavoro in particolare in alcune regioni. E, però non vorrei dilungarmi troppo con la storia, se non sono stata chiara dimmi che ripeto.
No, è chiarissimo, volevo solo che fosse chiaro che appunto stiamo parlando quindi di associazioni antiabortiste, quindi sono quelle persone che poi ti avvicinano per cercare di convincerti a cambiare idea e a tenere la creatura che che aspetti, ecco, questo volevo solo che fosse chiaro questo quando parliamo di associazioni appunto che sostengono la maternità. Ecco, tu dicevi che ti ha stupito il clamore mediatico di questi giorni, l'attenzione, perché in fondo non è una novità quello che sta accadendo.
Non è una novità, in particolare noi con Radio Popolare siamo al centro della regione che per prima ha inaugurato questo modello fin dal 2000-2001, quando anche grazie alla modifica del titolo quinto della Costituzione si è avviato il processo di regionalizzazione della sanità e la regione Lombardia ha fatto da apripista con un modello che si basa sul principio della sussidiarietà, grazie al quale enti pubblici ed enti privati si contendono i soldi pubblici e anche l'utenza attraverso un sistema di accreditamento delle strutture private che stabiliscono appunto delle convenzioni con la regione e però non hanno l'obbligo di garantire esattamente le stesse prestazioni. Questo sistema è venuto, insomma, le debolezze di questo sistema sono venute allo scoperto, in particolare con il Covid, quando si è visto che tutti gli ospedali privati non avevano i reparti di rianimazione, però chi lavorava o faceva attivismo sul tema della salute sessuale e riproduttiva se n'è accorta, perché già nei primi, insomma, entro il 2005 abbiamo visto duplicare, poi triplicare il numero di consultori privati accreditati che grazie ad una legge regionale che garantiva l'obiezione di coscienza di struttura potevano non praticare, insomma non dare servizi in relazione all'interruzione volontaria di gravidanza. Poi nel corso sempre dei primi anni 2000, quindi parliamo 2008 e poi via via 2013-2016, una serie di provvedimenti regionali, Fondo Nasco, Fondo Cresco, Bonus Famiglia, che invece avevano proprio come esplicito direzione dei finanziamenti queste associazioni che avrebbero nel loro mandato dovuto redistribuire questi fondi a donne in difficoltà economica che avessero deciso di non abortire. E poi vedremo se questa strategia ha funzionato. Comunque questo è il modello che poi è stato ripetuto in altre regioni a guida centrodestra, e quindi il Veneto, il Piemonte e le Marche, per citare quelle di cui si è anche parlato molto sui giornali.
Sì. E allora andiamo nelle Marche, ci andiamo appunto con Marte, perché appunto le Marche sono un po' un esempio paradigmatico di quello che stiamo dicendo, e allora aiutaci tu a fare una fotografia di questa regione.
Allora, salve a tutti. Allora, le Marche vengono alla ribalta, tra virgolette, in maniera negativa nel 2021. Immediatamente subito dopo dell'ascesa della destra al governo, però facendo dei passi indietro, perché appunto, come ha fatto la cronistoria Eleonora, le cose vanno già avanti da un po' di anni, tant'è che più volte ci sono stati delle proteste e ovviamente delle proposte, perché oltre alla protesta c'è anche la proposta, appunto per quanto riguarda l'alta obiezione nelle Marche. Se andiamo a vedere nei dati, in tempi non sospetti, quindi quando c'era al governo la destra, quindi c'era un governo di centrosinistra, tra virgolette, se vogliamo collocarlo così, l'obiezione, ad esempio nel 2016, quindi ancora ben lontani dal governo Acquaroli di Fratelli d'Italia, l'obiezione era il 62%, considerate che al 65-67% era quella nazionale, quindi più o meno in linea con l'obiezione nazionale. E questo va di pari passo anche con la politica, perché se poi nel decorso degli anni la questione aborto è legata strettamente alla politica e a tutte quelle politiche che poi hanno portato a praticamente martedì alla votazione dell'emendamento, perché il trittico è politica, quindi istituzioni, con l'avallo ovviamente dei fondamentalismi religiosi che nelle Marche sono molto presenti, e tutto l'associazionismo della non scelta, perché non possiamo dirgli che sono pro scelta, sono non scelta. E questo avviene nelle Marche in maniera molto plastica, perché se da una parte quando c'era il centro-sinistra, quindi in teoria dovrebbe esserci stato un miglioramento, invece la situazione era ancora a un'obiezione abbastanza alta. L'attacco cosa avviene? Non è un semplice attacco, semplicemente è un continuare ad aggredire l'erosione ai servizi, quindi come i consultori e gli ospedali. Noi ci ritroviamo nel 2021 con un'obiezione che comincia a essere 10 in punti percentuali del 10% in più, al 72%, quindi si passa a un'aggressione ancora maggiore, che poi ci ritroveremo nel 2023 al circa all'80%, perché le convenzioni, saltano le convenzioni nel 2023 a votazione maggioranza in consiglio regionale, la convenzione quindi con l'assessorato della sanità a Saltamartini, la convenzione con l'AIED ad Ascoli Piceno. Perché lo registriamo politicamente? Perché in questi due anni di governo a guida Quaroli, Fratelli d'Italia, già dai suoi albori, con l'assessore alle pari opportunità, e qui insomma salta molto all'occhio, l'assessore alle pari opportunità Latini esplicita chiaramente la sua contrarietà all'aborto e al sostegno alla maternità. Queste due parole ovviamente portano a una protesta che poi insomma culminerà nel gennaio-febbraio del 2021, quando in Consiglio regionale viene respinta l'emendamento, anche qui una mozione in cui si andava un emendamento per l'applicazione delle linee di indirizzo del Ministero della Salute, che l'aveva indicate nell'agosto del 2020. E quindi qua cosa succede? Succede che praticamente quello che descriveva benissimo Eleonora, si va a una tecnicizzazione dell'aborto, ossia si scrive una legge, una proposta di legge, la PDL numero 19, dove si riporta esattamente l'articolo 2, e qua ci riporta l'emendamento sul PNRR, all'articolo 2 della legge 194 del 78, quindi si utilizza praticamente la prima parte dove si sostiene la maternità, anche se dopo esplicita l'articolo 2 esplicita che quando deve essere sostenuta la donna che è in difficoltà economica, perché il gioco si struttura e si gioca su questa frase. Viene proposta appunto in questa PDL, questa proposta di legge che sarà si terrà in ballo per circa due anni e poi decadrà, viene riproposta un'altra legge ancora più restrittiva, dove si apre praticamente le maglie con un fondo di 975.000 euro nella legge di bilancio del 2023, si apre il sostegno alle fasce sociali fragili e alle donne in uno stato cagionevole per il sostegno alla maternità, affinché non vadano ad abortire. Questa frase praticamente dà il là in sordina, perché poi insomma c'è anche da dire che noi dobbiamo come attiviste studiarci, anche perché non è solo accompagnare le persone ad abortire e sostenerle e dare informazioni, ma dobbiamo anche studiarci ciò che avviene dentro i palazzi, perché è là che arriva tutto l'attacco. Certo. E questo ci serve soprattutto per poi capire quali sono quei grimaldelli che poi permettono di far passare gli antiabortisti, ma non solo, ma anche tutta la complicità che insieme a settori della politica, ma anche dell'imprenditoria, perché questa cosa non viene detta. Cosa succede? L'imprenditoria finanzia praticamente questi con l'avallo di queste leggi tutte le donne che sono in una fascia sociale fragile affinché possano avere una genitorialità che grazie al lavoro possono sostenere la maternità. Ok, però sono fondi di qualche migliaia di euro e noi sappiamo che i bambini durano una vita, non è che durano a termine, cioè insomma 2-3 mila euro sono solo per i primi mesi.
Certo.
Adesso scusate, non è fare dell'ironia, però vorrei capire quanto consiste questo sostegno.
Certo.
Dati alla mano, abbiamo chiesto, ho chiesto l'accesso ai dati alla Regione Marche e praticamente se nel 2020, quindi con i sussidi che venivano, i fondi che venivano utilizzati per le associazioni che sostenevano la maternità, non la genitorialità, la maternità, erano di circa 15.000 euro. Proprio poche ore fa ho ricevuto i dati in cui praticamente si sostengono economicamente i consultori privati di ispirazione cristiana con 63.000 euro. Quindi siamo passati da 12-15.000 euro a 63.000 euro, il che significa che praticamente noi sappiamo chi sono i consultori di ispirazione cristiana, che sono 10 in tutte le Marche, praticamente questi si avvalgono dei soldi pubblici per sostenere praticamente le donne che non vogliono andare ad abortire. E questo nel giro di soli 3 anni, dove noi abbiamo portato lo scorso anno una manifestazione nazionale ad Ancona, proprio perché noi vedevamo sempre di più aggredire come l'aggressione all'AIED per quanto riguarda la mancata convenzione, dove praticamente Ascoli serviva praticamente metà delle Marche, dove noi abbiamo fermo completamente obiezioni di struttura che va a ridosso poi sul distretto sanitario di Macerata, che serve fermo, ma è tutto il maceratese, l'alto maceratese e una parte dell'Ascolano. E poi ad aprile del 2023 abbiamo praticamente la chiusura della convenzione di Vilegea perché ci sono pochi aborti, il che significa che praticamente i dati non sono stati letti.
Certo,
perché
certo,
una struttura sanitaria che ha 870 aborti all'anno si dice che ci sono pochi aborti, e Villa Igea era l'unica struttura che è vero faceva l'aborto chirurgico, l'unica struttura che serviva tutto l'Acoletano. Noi stiamo parlando di un capoluogo che viene completamente chiuso, rimane solo il consultorio di Ancona, ma abbiamo il Salesi che completamente ha obiezioni di struttura.
Insomma, l'abbiamo detto, le Marche sono un caso paradigmatico. Sì, grazie. L'abbiamo detto. Tutto questo, però, appunto, quello che poi è chiaro, Eleonora, che tutto questo poi non disincentiva invece l'aborto.
E prima abbiamo parlato del Movimento per la Vita, va detto che nel frattempo sono nate anche altre conformazioni, e un punto da sottolineare è che questa strategia che abbiamo descritto e che Marte ha dettagliato per quanto riguarda la Regione Marche è descritta in un documento che si intitola Ristabilire l'ordine naturale, è una sorta di manuale che sintetizza la visione degli estremisti religiosi per mobilitare le società europee contro i diritti umani in materia di sessualità e riproduzione. È un documento che potete trovare online, che vi invito a cercare e a leggere, è stato tradotto in italiano da Se non ora quando Comitato Torino, ed è un dossier prodotto da un forum europeo per la salute sessuale e i diritti sessuali e riproduttivi. Quindi quello che sta succedendo in Italia è descritto come parte di una strategia più ampia per minare alla base i diritti sessuali e riproduttivi in Europa. Tuttavia, alla prova dei fatti non si sa se questa strategia abbia successo, e come chiedevi e come dicevamo, perché i dati stessi dei centri di aiuto alla vita, che sono disponibili sul sito del Movimento per la Vita, peraltro, ci raccontano che a usufruire di questi fondi sono in gran parte donne che non erano incinte o se erano incinte non avevano un certificato di interruzione volontaria di gravidanza. Per esempio nel 2021 le donne assistite sono state 26.485, di cui circa 10.000 erano incinte e più di 16.000 sono definite genericamente altre donne. Quindi questi contributi dove vanno a finire? Vanno a finire a persone che hanno grosse difficoltà economiche, che comunque probabilmente non avrebbero comunque abortito, e quindi c'è molta molta propaganda. Il problema è che si tratta, appunto, come diceva prima, di marte, di briciole che arrivano nelle mani di chi alla fine ne ha bisogno, perché stiamo parlando appunto di poche migliaia di euro nell'arco di mesi, ma che sommate fanno per lo Stato un costo di milioni di euro, che chiaramente vengono deviati da altri interventi che potrebbero essere invece fatti, per esempio, no? Campagne sulla contraccezione gratuita, certo, per dirne una, e che di fatto non risolvono il problema strutturale, che è quello delle disuguaglianze economiche.
Allora, io voglio ricordare ancora, prima di salutarci, tanto vi ringrazio molto, grazie a Eleonora Cirant e grazie a Marte, io voglio ricordare la tua scelta Zero Ostacoli, che è questa guida pratica al tuo aborto libero e informato, che si trova sul sito ivgsenzama.it, negli altri luoghi in cui probabilmente si può trovare, è un PDF che vi potete scaricare. Come sta andando, Eleonora, la diffusione di questa guida?
Allora, abbiamo dei riscontri, pochi riscontri rispetto a come viene usata dalle utenti, molti riscontri da parte del circuito dei gruppi di supporto, perché una realtà di cui non si parla mai abbastanza, e quindi è un'occasione per parlarne, anche Marte è impegnata in questa rete. Sono i gruppi militanti e di attiviste che danno informazioni e fanno accompagnamento online oppure di persona alle persone che hanno bisogno di abortire. E questa guida è molto utile perché risolve tutta una serie di problemi che spesso hanno proprio a che fare con l'organizzazione dei servizi, con chi deve fare cosa, con qual è il limite di ciò che può essere chiesto o non può essere chiesto da un servizio sanitario, e questa guida chiarisce le idee a chi si trova con le mani in pasta, ovvero ad avere quotidianamente a che fare con gli ostacoli che le persone incontrano nell'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza.
Grazie mille, grazie Eleonora Cirante per essere stata con noi, grazie ancora.
Grazie a te, Elena, e grazie a Radio Popolare.
E grazie Marte anche per essere stato con noi, ciao.
Grazie, grazie mille, grazie anche a Radio Popolare, a Eleonora e a tutti voi.
This song is addressed to my sisters. Any man who is present may listen. Any priest, any public official, any physician. But it gives him no license to touch us. We make the decision. Me and Lydia, Rosie and Josie and Dee. We handle these matters ourselves. You'd better believe, or you'd better leave. Rosie Jane, what in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love? I'd had an extra shot on top of what I got. In a word, I was drunk, so was Bill. At least I think it was Bill. And I forgot take my pill. I guess it was God's will. Rosie Jane, are you pregnant
for. What in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love? While that baby is a child, it will suffer from neglect, be picked upon and pecked, and run over and wrecked, and its head will be crowned with a thorn. But while it's inside her, it must remain intact, and it cannot be murdered till it's born. Rosie Jane, what in heaven's name were you thinking of, Rosie Jane? Was it love?
E io amo questa canzone di Malvina Reynolds, Rosie Jane, e allora adesso andiamo a parlare di un libro, ma continuiamo un po' con questi con i discorsi che stiamo facendo. Insomma, ho pensato che fosse il libro giusto di cui parlare in questa puntata di Sui Generis, perché è un libro che affronta il tema della nascita, come si nasce, miti e storie, edito da L'Edizione. È il libro, l'ultimo libro di Vittoria Longoni, che è femminista e grecista. Lei conduce incontri sulla letteratura per conto della Libera Università delle Donne, è coordinatrice del gruppo Librarsi della Casa delle Donne di Milano, e insomma molto altro ancora. Io le do il bentornata a Sui Generis, perché è un ritorno. Buonasera Vittoria Longoni, bentornata.
Grazie a voi di avermi accolto per la seconda volta.
È un piacere. Allora, raccontiamo questo libro che appunto ho tra le mani, e che è un po', mi raccontava fuori onda, il terzo libro di una trilogia che in qualche modo lei ha cominciato qualche anno fa. Proviamo a partire da qui nella nostra chiacchierata. Quali sono gli altri due? Raccontiamoli magari brevemente, e poi in che modo questo terzo libro, invece, Come si nasce, conclude questa trilogia.
Ma diciamo che io sono grecista e femminista, e da sempre mi occupo anche di storia delle donne, quindi diciamo che nei miei libri riverso la mia conoscenza del mondo greco con queste altre competenze, diciamo il dibattito femminista, e anche appunto una forte attenzione per la storia delle donne. Il primo libro cerca di mettere a fuoco, persino nella città più androcentrica e più misogina della Grecia, cioè Atene, alcune storie di vita di donne che in qualche misura sono riuscite a rompere gli schemi prevalenti, a ricavarsi degli spazi di libertà, e quindi ci sono queste storie abbastanza divertenti di donne che si sono ricavate questi spazi. Il secondo libro è un'analisi di come, diciamo, l'archetipo della dea madre rimane a lungo, rimane per sempre, diciamo, nella cultura greca, anche quando viene poi si instaura il patriarcato, insomma, quindi però rimane sempre un po' sotto toro, sotto traccia, questa figura di dea, che è collegata anche con una realtà pacifica, equilibrata, insomma, quindi con i valori che oggi riteniamo, diciamo, più consoni, diciamo, anche all'ecofemminismo. Questo terzo libro, che è nato, diciamo, nella riflessione che si sta facendo anche nel femminismo sulle nuove forme di famiglia e di riproduzione, è un'esplorazione del tema della nascita, sia nei miti greci, dove si nasce nei modi più vari e più fantasiosi, sia anche in diversi luoghi e momenti della storia antica, che comunque vale la pena di approfondire per dare uno spessore storico a questo dibattito, per capire quindi che appunto ci sono stati nel corso della storia dei modi diversissimi di organizzare la nascita, la stessa modalità, le relazioni in cui questa nascita avviene, e quindi ho esplorato in questo senso sia i miti sia anche una serie di fatti, di episodi che possono essere sia appunto documenti storici, a volte sono semplicemente dei racconti, ma anche i racconti, e lo dico io che a lungo lungo mi sono occupata di scrittura a firma femminile, anche i racconti ci possono dare appunto delle coordinate simboliche per comprendere come la nascita veniva vissuta e organizzata. Quindi appunto questo libro si pone un po' come una terza tappa, nel senso che si connette oggi con questa tematica appunto della discussione su come sulle modalità della nascita, che oggi ci riguarda molto da vicino, anche perché stiamo confrontandoci con modi diversi appunto di poter vivere sia l'organizzazione familiare sia in certi momenti anche appunto l'evento della nascita stessa. In questo senso appunto io ho rivisto sia i miti li ho messi un po' in rapida sequenza, perché i miti, chiaramente i miti greci, si potrebbero raccontare in modi molto diversi anche narrativamente efficaci, ma io ho preferito fare una carrellata sintetica di queste modalità di nascita per mettere in evidenza appunto la grande varietà, insomma, di questi miti, ma anche come in tutti questi miti è sottesa una concezione del mondo in cui dei, uomini, animali, piante non sono divisi da barriere insormontabili gli uni con gli altri, ma in qualche modo sono interconnessi dentro appunto un cosmo vivente che tra l'altro è considerato come derivato tutto dalla dea madre originaria, che è Gaia.
È molto interessante il suo libro per molti aspetti. Uno di questi mi sembra che veramente nella cultura greca manchino tutta una serie di tabù che invece adesso in qualche modo ci ritroviamo tra i piedi. Insomma, anche questa riflessione ci dice qualcosa sul nostro modo di essere persone nella storia.
Ma sì, certo, il mondo greco è libero, diciamo, è libero soprattutto nell'immaginario, perché poi la realtà della condizione delle donne nel mondo greco era appunto costretta in una serie di vincoli, però ecco, c'è questo aspetto liberatorio della cultura greca che appunto si può sbrigliare nell'immaginario, appunto immaginando le forme più diverse, forme dentro le quali sono possibili anche, diciamo, delle trasgressioni dei più comuni tabù, insomma. E quindi in questo senso la cultura greca, in particolare i miti, aprono la mente, cioè consentono di immaginare delle cose diverse dalla realtà in cui siamo costretti, e questa è una cosa che ho sempre notato nella cultura greca, insomma, questo aprire degli orizzonti diversi, magari soltanto a livello dell'immaginario, ma già appunto anche nell'immaginario è importante aprire i vincoli stretti in cui a volte viviamo. E questo è uno appunto dei pregi, diciamo, dell'arte greca in tutte le sue manifestazioni. E comunque, io dicevo, la parte sul mito è la, diciamo pure che questo mio libro contiene ricerche molto diverse, e mi hanno già fatto notare che in effetti potrebbe essere la sintesi di 4 o 5 libri diversi messi insieme. Io ho voluto appunto aprire la discussione su diversi fronti, in diversi campi, per dare delle prospettive diverse. Diciamo che comunque il filo conduttore è questa consapevolezza che ci sono stati nella storia umana modi molto diversi di vivere la nascita, e che quindi questa conoscenza ci aiuta anche oggi a non essere troppo costretti a non considerare, diciamo, assolutamente naturale e immodificabile il modello di famiglia e di nascita che noi abbiamo ereditato.
È un po', sì, perché si parla veramente di molti dei temi che sono oggi all'ordine del giorno. La seconda parte del libro si intitola Tra mito e storia, genitrici sostitutive. Si passa poi invece nella parte quarta alle famiglie allargate, adozioni, condivisioni. Ecco, molti temi che appunto lo diceva anche lei, Vittoria Longoni, sono all'ordine del giorno. In che modo sono raccontati dalla cultura greca?
Ma ecco, innanzitutto non è soltanto la cultura greca che io riesamino, perché per esempio per quanto riguarda le forme, diciamo, sostitutive di generazione, i modelli raccontati o documentati sono più nel mondo medio orientale. Noi abbiamo queste testimonianze sia nel mondo mesopotamico, sia per quanto riguarda i codici di Hammurabi, sia per quanto riguarda i racconti che sono contenuti nella Bibbia. Sono racconti, naturalmente, però questi racconti ci riferiscono a un livello di realtà che poteva essere considerato plausibile. Ecco, quindi quello che noi vediamo codificato e minuziosamente nel codice di Hammurabi sono appunto le generazioni che vengono fatte tramite le cosiddette cameriere serventi, e a questo tema e a regolare minuziosamente le relazioni tra la moglie e la cameriera servente, e tra i figli della moglie e i figli che sono nati dalla cameriera servente, sono quindi analizzati molto minuziosamente rigorosamente e con cura, e in certi casi anche, diciamo, mi pare anche con un certo equilibrio. Il codice di Hammurabi, per esempio, prevede che la moglie possa fare riferimento, possa mettere a disposizione del capofamiglia, che resta capofamiglia maschio, questo non c'è dubbio, insomma, comunque può mettere a disposizione del capofamiglia una propria cameriera servente, cioè una persona con cui lei ha un rapporto abbastanza intimo, nel caso che lei non possa avere figli o nel caso che non possa più avere figli. A questo punto si instaura una relazione complessa che può andare comunque, sia pure in un contesto patriarcale e schiavistico, può avere dei risvolti positivi sia per la moglie sia per l'ancella, la cameriera servente che ha messo a disposizione il suo corpo per questa forma di gravidanza. Ecco, in questo caso quindi la moglie ha un vantaggio, perché la moglie che mette a disposizione del capofamiglia la propria ancella, diciamo, di fiducia, non può vedersi affiancata da una seconda moglie, cioè in quel caso la poligamia non è ammessa. E d'altra parte anche l'ancella ha i suoi vantaggi, perché nel momento in cui accetta di compiere questo, e forse anche ne viene obbligata, ma ha dei vantaggi indubbiamente, perché non può essere venduta come schiava, e alla morte dei suoi padroni acquisisce lo status di persona libera, e questo è molto importante in una società che invece considerava appunto questi tre gradi, diciamo, cioè gli schiavi, i semiliberi e i liberi. Ecco, essere persone libere nel mondo mesopotamico, qui parliamo del 1700 avanti Cristo, insomma, era qualcosa di molto importante, e ecco, questa condizione viene garantita appunto alla ancella che ha messo al mondo dei figli per il capofamiglia. E con altrettanta cura e minuzia sono poi regolati i rapporti tra questi diversi bambini che nascono, tra questi figli, perché se il padre li ha tutti riconosciuti, sia i figli della moglie sia i figli dell'ancella, questi figli sono su un piano di parità anche ereditario, e quindi si regolano molto bene questi rapporti, nel senso che il figlio primogenito è comunque quello che fa le parti dividendo il patrimonio paterno, però poi tutti i figli ricevono una parte uguale appunto di questo patrimonio. Se invece vediamo i racconti biblici, siamo di fronte, diciamo, a quello che poteva accadere quando questi rapporti non venivano regolati, e allora abbiamo di fronte sia al caso dell'ancella Agar, che ha messo al mondo un figlio per Abramo, ma poi alla nascita di Isacco da Sara viene addirittura cacciata nel deserto a morire, e quindi un caso, diciamo, di rivalità tra la moglie e l'ancella che ha svolto almeno inizialmente questo compito. E altrettanti guai succedono tra i figli di Lia e di Rachele, entrambe appunto mogli di Isacco, i quali hanno dei rapporti molto di profonda rivalità, tanto che i figli di Rachele rischiano di essere addirittura uccisi, no? Giuseppe rischia di essere ucciso dai fratelli che sono gelosi della sua condizione. Quindi diciamo che il codice di Hammurabi sembra, diciamo, voler regolare queste relazioni per evitare queste rivalità profonde, ma anche per dare in qualche modo dei vantaggi a tutte le persone coinvolte in queste pratiche.
Sì.
Quindi in questo senso è interessante, anche perché mi pare che finora quando si ragiona sul codice di Hammurabi non lo si va poi a leggere con calma. Se noi lo leggiamo, vediamo che appunto il codice di Hammurabi non è soltanto quell'affermazione, forse affermazione di principio della legge del taglione, ma regola molto minuziosamente tutta una serie di fenomeni, ed è molto interessante vedere come regola appunto anche questi rapporti tra la moglie che resta comunque centrale nel suo status, e l'ancella messa a disposizione per la generazione quando la moglie chiaramente non è impossibilitata o non è disponibile, e anche i rapporti tra questi figli che sono nati,
per
evitare appunto che sorgano rivalità come quelle tra Giuseppe e i suoi fratelli. Ecco.
Certo, ricordiamo solo il codice di Hammurabi, che insomma l'abbiamo studiato magari a scuola, non l'abbiamo più tanto frequentato dopo la scuola, è una tra le più antiche raccolte di leggi scritte, appartiene appunto alla civiltà babilonese, quindi veramente molto indietro si spinge questo libro che appunto ricordo è, come si intitola, Come si nasce, miti e storie, edito da l'edizione, scritto da Vittoria Longoni. E Vittoria, un altro degli elementi che insomma rende chiaro questo libro è anche la nascita invece, quindi d'altro canto, di alcuni stereotipi poi che saranno duri a morire.
Certo. Certo, beh, c'è comunque lo stereotipo, lo stereotipo fondamentale è quello per cui appunto la moglie deve soprattutto generare figli, la donna si identifica totalmente con la madre e questi figli sono messi a disposizione del capofamiglia. Questo avviene appunto per effetto del patriarcato in tutte queste società, però con appunto modalità diverse che è importante analizzare. Inoltre anche degli esempi, diciamo, della storia romana ci dicono come la maternità e la nascita potessero essere condivise tra figure di donne diverse. Un aspetto positivo che possiamo vedere nella pratica delle famiglie romane è che ci sono tutta una serie di figure intorno ai bambini e alle bambine che nascono. C'è la madre, c'è la balia, c'è la nutrice, ma ci sono anche le zie, ci sono in particolare la zia materna, la sorella della madre è quasi una seconda madre. E quindi tutta una galassia, diciamo, di figure che concorrono alla nascita, a cui appunto assisteva anche appunto una levatrice, c'era tutta un'assistenza in questo, e poi tutta una serie di figure che si occupano affettivamente della crescita dei bambini. Invece sempre nella cultura romana troviamo una pratica sicuramente connotata in modo patriarcale profondamente negativo, che è la pratica della cessione delle mogli, in quanto appunto abbiamo testimonianze antiche, ma anche nel primo secolo avanti Cristo, di casi in cui le mogli venivano appunto cedute ad altri uomini per generare dei figli in caso di sterilità, ma anche per stabilire una forma di connessione tra due famiglie che potevano essere rivali. Questa pratica quindi ci viene testimoniata e creava discussione già alla sua epoca. Comunque appunto diciamo che lo stereotipo di fondo è quello che vincola in modo assoluto la donna al suo ruolo materno, e questo comunque lo vediamo già in parte messo in discussione anche in figure di donne, diciamo, emancipate, come quelle che appunto io ho esaminato nel mio primo libro. E quindi lo stereotipo fondamentale è quello, ma essere consapevoli di questa varietà è una cosa che allarga la mente, e lo possiamo fare sia attraverso la storia sia attraverso l'antropologia, che ci racconta modelli di famiglia assolutamente diversi da quelli a cui siamo abituati, quindi con una diversa dislocazione e distribuzione dei ruoli cosiddetti maschili e femminili della nostra cultura, insomma. E quindi ecco, invece una cosa che mi pare è una novità del nostro mondo rispetto al mondo antico è il desiderio e la possibilità delle coppie omosessuali di avere figli. Cosa che non si poneva nel mondo antico, perché il mondo antico era, soprattutto quello greco, fondamentalmente bisessuale. Quindi gli omosessuali, cioè le persone che vivevano relazioni omoerotiche, potevano comunque sposarsi e avere figli tranquillamente in quel contesto. E soltanto nel nostro mondo credo che si affaccia come tema importante quella della possibilità di fare famiglia e avere figli da parte di una coppia omogenitoriale, cosa su cui tuttora rimangono poi ancora tante discriminazioni, insomma, da questo punto di vista.
Vittoria Longoni, allora abbiamo parlato di questo libro Come si nasce, miti e storie, io però voglio farle un'altra domanda prima di salutarci. Lei ha insegnato per tanti anni a scuola, in diversi tipi di scuola, e allora le volevo chiedere se quando si leggono queste storie, quando si lavora con i ragazzi e le ragazze, si riesce in qualche modo a insomma sentire anche degli echi di quello che si legge di tempi molto antichi nella nostra società di attuale, oppure se l'insegnamento a scuola a volte è un po' destinato così a rimanere lettera morta, a racconti di tempi andati senza nessuna attinenza con quello che poi succede. Nella sua esperienza, insomma, come funziona? Si riesce a scuola a raccontare questi temi pensando anche al presente?
Io direi proprio di sì. Nella mia esperienza ho visto che appunto se si ritiene che la cosiddetta educazione sessuale, soprattutto sentimentale, debba far parte, no, sempre del processo educativo, è chiaro che parlare di queste cose apre tante possibilità di riflessione, dove nel mondo antico si possono mettere in evidenza sia gli aspetti che oggi consideriamo più negativi, sia gli aspetti che ci sembrano più interessanti, insomma. E quindi tutto questo è sicuramente possibile, e c'è un ruolo, diciamo, anche di apertura mentale che la cultura classica può avere nei confronti dei ragazzi. Io questo l'ho potuto verificare, in quanto anche per i ragazzi d'oggi questi racconti, opportunamente, diciamo, collocati nel tempo, possono essere elementi di maturazione e di allargamento delle prospettive con cui si guarda al mondo, e questo diventa importante. Per esempio, è sempre importante parlare della relazione omosessuale nel mondo greco in particolare, e vedere come potevano essere in parte simili ma in parte anche diverse da come oggi vengono vissuti e praticati. E tutto questo è interessante vedere gli elementi di continuità, è importante anche mettere in luce le differenze storiche, insomma, su questo. E tutto questo produce un allargamento anche della sensibilità, delle relazioni, della maturità con cui si affrontano appunto questi temi, anche con forte rilievo personale. E io poi devo dire che adesso sono in pensione da qualche anno, ma mi dedico all'insegnamento della cultura classica presso gli adulti, e anche verifico anche con gli adulti, diciamo, come la cultura classica possa aprire le menti e dare delle possibilità più ampie e anche più approfondite di relazione con i problemi del presente. Per esempio, credo che affrontare il tema della gestazione per altri sulla base di una conoscenza storica approfondita porti sicuramente, diciamo, a non volere ad ogni costo considerare il nostro modello di famiglia come un modello universale e in qualche modo naturale, e porti anche appunto ad una maggiore maturità nell'affrontare anche questi temi complessi che comunque nella storia sono stati in qualche modo oggetto di elaborazione, insomma. E noi possiamo diciamo ricavare da questi elementi storici degli elementi di riflessione, non certo per riprodurli, perché nessuno ovviamente pensa di ritornare all'antico, ma per avere una pluralità di modelli a cui fare riferimento in una riflessione che sicuramente guarda all'oggi e guarda al futuro, insomma.
Allora, ricordo ancora una volta il libro, che è edito da Le Edizioni, Come si nasce, miti e storie, e ringrazio moltissimo Vittoria Longoni per aver scritto questo libro e per aver chiacchierato con noi a Sui Generis. Si può incontrarla, Vittoria, tra i diversi posti, anche alla Casa delle Donne di Milano, giusto?
Sì, perché io sono alla Casa delle Donne, sono coordinatrice del gruppo Librarsi, quindi ci occupiamo di scrittura femminile, ci occupiamo di presentazioni di libri, e poi mi potete sicuramente incontrare, in particolare nel locale della Bibliomediateca che io frequento. Inoltre mi potete incontrare anche nelle diverse presentazioni che farò, per esempio tra le prossime appunto una presentazione anche alla Libera Università delle Donne nell'ambito della rassegna Andar Leggendo, che sarà il 21 di maggio, e sempre la Casa delle Donne una presentazione di questo libro in cui dialogherò con la nostra presidente, la co-presidente Carlotta Costutta, e con la docente di greco dell'Università di Pavia Anna Beltrametti, e anche con una ragazza di Non una di meno, e sono occasioni in cui potremo appunto anche approfondire meglio, perché i temi sono veramente certo, tanti, e magari poi saranno oggetto anche di messi a fuoco anche separatamente in diversi incontri futuri.
Grazie ancora Vittoria Longoni, allora a presto.
Vi ringrazio anch'io, grazie, arrivederci.
Guardami negli occhi, spogliati da ogni falsità, quell'aura di purezza tradisce diaboliche anomalie. E sai di cosa sto parlando? Di cosa ho bisogno? Eppure avrai il coraggio di chiamare l'evidenza casualità. Bramosia e doppiezza complottano con la più efferata crudeltà. E sai di cosa sto parlando? È che mentire non è il rimedio ad un torto. Su tua madre di non aver colpa, mentre le lacrime corrono. Guardami negli occhi, spogliati da ogni falsità. Eva, quell'aura di purezza nasconde diaboliche anomalie. E fuggi quel mondo che hai creato, quel sonno che non concede riposo.
Carmen Consoli, è tutto su Eva. Io vi voglio dare una buona notizia, una bella notizia. Qualche anno fa, un paio di anni fa, era toccata Sui Generis arrivare in nomination ai Diversity Media Awards. Quest'anno invece tocca a 37.2, la trasmissione sulla sanità di Radio Popolare, che Vittorio Agnoletto insieme alla sottoscritta tiene il venerdì mattina. Quindi io vi voglio ricordare che fino al 10 di maggio potete andare a votare 37.2 sul sito dei Diversity Media Awards. Lo trovate facilmente, diversitymediaawards.it. ci vuole veramente qualche secondo per andare a votare, per trovarci, per votarci, e quindi insomma è già molto prestigiosa la nomination. Ecco, quella già è un grande risultato, però insomma se si riuscisse anche ad arrivare ad accaparrarsi questo premio, credo che sarebbe così un momento importante sicuramente per noi come redazione, ma insomma per la nostra radio, essendo che appunto i Diversity Media Awards sono premi prestigiosi che riguardano appunto l'inclusione. Quindi aver potuto ricevere la nomination anche per 37.2, insomma credo che sia stato una bella soddisfazione per 37.2. Con questo finiamo questa puntata di Sui Generis, che torna venerdì prossimo dopo il 25 aprile, quindi buon 25 aprile a tutte e tutti, ma insomma ci risentiamo, almeno io vi risento in altri spazi prima del 25 aprile, però insomma un buon 25 aprile e anche un buon fine settimana, dato che è lì per arrivare da Elena Mordiglia. Ciao, a presto!